Il radiogiornale.
Buongiorno da Gabriele Borer. In Vallese ieri e prima per tre volte a San Gallo, serie insolita di furti di armi. Non è chiaro se vi sia un legame tra i vari episodi. Lupi abbattuti in Vallese, uno su due non era sulla lista della Confederazione. Il cantone dice sono errori che possono capitare. Di cosa hanno bisogno gli ultra settantenni? Lugano cerca di capirlo con un'inchiesta per combattere, tra altre cose, la solitudine. Una volta ultimata sarà la diga più grande del mondo in Tibet, ma il progetto cinese suscita profonde preoccupazioni in India. Insolita e sospetta serie di furti d'armi in Svizzera. Ieri in Vallese è scattato l'allarme in mattinata dopo una carambolesca ma riuscita fuga dei ladri. A San Gallo nei giorni precedenti ci sono stati ben tre altri furti. La polizia sta indagando anche per capire se c'è un legame tra i vari episodi. Alan Crameri.
Sono ancora armate e potenzialmente pericolose, secondo la polizia vallesana, le tre persone ancora in fuga dopo il furto in un negozio d'armi. Solo parte del bottino è stata ritrovata nell'automobile abbandonata dalla banda dopo un incidente. Ancora irrisolti anche tre casi nel canton San Gallo, dove nelle notti di giovedì, domenica e lunedì dei delinquenti hanno fatto irruzione in due negozi d'armi e in un poligono di tiro privato, rubando almeno due dozzine d'armi da fuoco.
Unsere Ermittlungen konzentrieren sich nun genau darauf.
L'inchiesta ora sta cercando di capire se tra questi casi ci sia un legame, ci dice Florian Schneider, portavoce della polizia cantonale di San Gallo. Non è la prima volta che c'è un furto d'armi, ma la frequenza di questi giorni è veramente inusuale.
Massierung, die wir jetzt in den letzten Tagen und Wochen hatten, die ist doch außergewöhnlich.
Nonostante ciò, la polizia sangallese non ritiene che i ladri in fuga con le armi rappresentino un pericolo per la popolazione.
Derzeit gehen wir nicht von einer Gefahr für die Bevölkerung aus.
L'obiettivo, anche in collaborazione coi corpi di polizia dei cantoni vicini, resta comunque di arrestare al più presto gli autori e sequestrare le armi, conclude Schneider.
Beschaffen und sie aus dem Verkehr zu ziehen.
Al di là della pericolosità, le armi rubate hanno ovviamente anche un valore, di svariate migliaia di franchi, scrive la polizia, importo che va a sommarsi ai danni creati nei vari locali. Per sfondare le vetrine blindate di un negozio ad Altstetten è stata inoltre usata un'automobile rubata.
In Ticino la questione lupo fa ancora discutere. Due presidenti di partito, Fiorenzo Dadò del Centro e Piero Marchesi dell'UDC, chiedono che la gestione del grande predatore vada tolta a Claudio Zali. Secondo loro l'operato del direttore del Dipartimento del Territorio sul lupo è stata finora fallimentare rispetto a cantoni come Vallese e Grigioni, dove ci sono stati molti più predatori abbattuti. La risposta di Zali: il cantone ha fatto quel che poteva e doveva fare. E proprio in Vallese un lupo su due è stato però abbattuto per errore. È la conclusione cui è giunto uno studio dell'Università di Losanna. Sarebbero stati abbattuti esemplari che non rientravano nei branchi stabiliti dalla Confederazione, e questo perché si trovavano nel posto per loro sbagliato al momento sbagliato. Secondo il consigliere di Stato responsabile, tutti gli abbattimenti rientravano comunque nel quadro legale. Paola Latorre.
Dalla revisione parziale della legge sulla caccia del 2023, la regolazione degli effettivi di lupo può avvenire in modo proattivo in Svizzera. In autunno e in inverno singoli animali o interi branchi possono essere abbattuti, anche senza un attacco al bestiame, ma devono essere quelli designati dalla Confederazione. In Vallese, come rivela uno studio dell'Università di Losanna, tra settembre e gennaio sono stati abbattuti 34 lupi, la metà per sbaglio, non facevano parte dei branchi designati. Tutti i lupi, senza alcuna eccezione, ha sottolineato Christophe Darbellé ai microfoni di RTS, sono stati abbattuti in modo legale.
Perfettamente legale.
Cosa che riconosce lo stesso Ufficio Federale dell'Ambiente. Le autorizzazioni c'erano per gli specifici branchi in un determinato territorio. I lupi uccisi per errore si trovavano quindi nel posto sbagliato al momento sbagliato. Il rischio di errore esiste, ha aggiunto il consigliere di Stato vallesano, perché a 100 metri di distanza, con una telecamera termica, nessuno può stabilire qual è il DNA del lupo. È una scienza che nessuno possiede. Il tasso di errore è però cresciuto rispetto allo scorso anno, ma secondo Christophe Darbellé non serve adottare una strategia diversa, come quella dei grigioni, dove vengono presi di mira solo i giovani lupi e dove il tasso di errore è del 10%. Al contrario.
Perché faudra regulare
beaucoup plus.
Servono più abbattimenti, sottolinea ancora Darbellay, aggiungendo che ci sono 13 branchi in Vallese, cioè 4 volte di più di quanto stabilito dalla Confederazione.
Le espulsioni dagli alloggi sono in aumento in Svizzera romanda secondo un'inchiesta di 24 Heures. Anche se mancano dei dati globali, le cifre disponibili mostrano un incremento degli sfratti con l'uso della forza. Lucia Mottini.
A Renon, come a Losanna o Yverdon, le cifre, anche se di natura diversa, indicano una tendenza chiara. Nel capoluogo vodese, ad esempio, le richieste di espulsione da un alloggio trasmesse dalla giustizia sono aumentate di un terzo nel giro di 4 anni, da 100 nel 2020 a 150 nel 2024. A livello di tutto il Canton Vaud sono le cifre dei giudici di pace a indicare una crescita delle espulsioni del 12%. L'aumento delle espulsioni è palpabile anche a Neuchâtel e a Ginevra, anche se in quest'ultimo cantone un programma che coinvolge le agenzie immobiliari, lo Stato e una nota fondazione caritativa cerca di prevenirle. A essere buttati fuori sono soprattutto famiglie o anziani che non dispongono di risparmi, oppure persone che hanno perso il lavoro. In Svizzera, se l'inquilino non paga, può ricevere velocemente la disdetta e in seguito l'espulsione. Il caro alloggio pesa sicuramente. Secondo l'Ufficio federale di statistica, negli ultimi 20 anni gli affitti sono aumentati del 30% e, stando a un recente studio, un terzo delle famiglie romande dedica almeno un terzo del budget al pagamento dell'affitto.
Avviata nel 2022, si è chiusa nei giorni scorsi l'inchiesta per abuso di autorità a carico del capo dell'Ufficio della Migrazione e del Diritto Civile del Canton Grigioni. La Procura retica ha emanato un decreto di abbandono, ritenendo che il 63enne non abbia commesso reati. Decisione impugnata da chi aveva denunciato l'alto funzionario. Sentiamo il contributo da Coira di Patrick Colombo.
L'inchiesta penale aveva preso le mosse da un'avvertenza di carattere amministrativo all'allora vice capo dell'Ufficio della Migrazione Grigionese, poi promosso dal governo al ruolo di responsabile, veniva rimproverata la gestione di una procedura di rilascio di un permesso B. In particolare, ha stabilito il Tribunale federale, l'Ufficio cantonale della Migrazione aveva imposto condizioni troppo restrittive e sproporzionate all'uomo autore, alla fine del 2021, della denuncia penale. Questi faceva da garante della cittadina tedesca richiedente il permesso di dimora. Sul piano amministrativo le tesi dell'autorità cantonale sono state dunque bocciate e l'Ufficio della Migrazione è stato costretto dai giudici di Losanna a concedere il permesso B inizialmente negato. Ma per la Procura retica, che ha decretato l'abbandono del procedimento penale un paio di mesi fa, non sono stati commessi reati, in particolare quello di abuso di autorità su cui si è fondata l'inchiesta. Di diverso avviso il denunciante, che ha presentato ricorso contro il proscioglimento del 63enne funzionario al Tribunale d'Appello dei Grigioni. In attesa della parola fine sul versante penale, il Dipartimento di Giustizia, Sicurezza e Sanità ha dovuto rivedere la gestione dell'Ufficio della Migrazione e del Diritto Civile. Vista l'assenza per malattia dallo scorso dicembre del responsabile, la conduzione è stata affidata ad interim al suo vice, un giurista 32enne. Il ruolo di capo ufficio resta però vacante, in attesa anche di capire se e quando il titolare del posto, per il quale fa ovviamente stato il principio della presunzione di innocenza, tornerà al lavoro.
Nelle scorse 2 settimane la città di Lugano ha inviato quasi 10.000 formulari ai cittadini over 70 del comune. Lo scopo è quello di tracciare un quadro chiaro dei loro bisogni e delle loro esigenze, ma anche di fornire subito un primo sostegno. Luca Berti.
Esigenze e problemi che scaturiscono sin dalle prime risposte, che però nel frattempo sono già 800. Molte poi le persone che hanno già chiesto una consulenza di persona a curare gli incontri che di regola si svolgono alla sede della Divisione Socialità in via Trevano 55, ma a volte anche a domicilio, è Yvonne Vanini.
Emergono diverse necessità, sicuramente il malessere legato alla solitudine, quindi insieme a me c'è proprio uno spazio di ascolto e quasi sempre poi emerge anche magari una necessità che può essere socio-amministrativa, burocratica, lì indirizzo al territorio, quindi Prosenectute che offre il giusto supporto anche a lungo termine. Altre necessità importanti sono quelle di andare a costruire una giornata, quindi un aggancio con i centri diurni o con quanto il nostro territorio offre.
100 gli incontri già svolti per un progetto pilota denominato Punto Contatto 70+, che durerà fino a settembre, ma che vuole già creare una base per il futuro in una società sempre più anziana. Sabrina Antorini Massa è direttrice della divisione socialità.
A livello di statistica sarebbe interessante ricevere almeno 1700 questionari per poter avere un buon bacino di analisi. Vorremmo anche capire e lasciare aperta la possibilità di una consulenza qualche ora a settimana per poter garantire comunque un supporto alle persone che hanno bisogno, perché cominciamo a intravedere che ce ne sono diversi che hanno bisogno di un orientamento verso dei servizi che comunque sul territorio ci sono.
Ora all'estero niente dimissioni dopo i giorni di riflessione seguiti alle 6 richieste di arresti nell'ambito dell'inchiesta sull'urbanistica che lo vede coinvolto. Il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha annunciato al Consiglio Comunale di voler restare al suo posto. Come previsto lascia invece l'assessore Giancarlo Tancredi, che sarà interrogato dal giudice mercoledì, dunque domani, assieme agli altri 5 indagati. Il contributo di Manuela D'Alessandro.
Ho sempre agito nell'interesse dei cittadini, senza vantaggi personali e senza favorire interessi privati. Le mie mani sono pulite. Giuseppe Sala evoca la Tangentopoli che sconvolse Milano 33 anni fa per gridare la sua innocenza e annunciare di essere più che mai convinto a terminare il suo mandato con l'appoggio del centro-sinistra. Lascia invece tra le lacrime e gli abbracci dei colleghi della Giunta l'assessore alla rigenerazione urbana Giancarlo Tancredi, ritenuto dalla Procura uno dei protagonisti del sistema di corruzione che avrebbe favorito la spregiudicata espansione edilizia di una città salita troppo in alto coi suoi scintillanti grattacieli. Tancredi si augura che il passo indietro rassereni il clima, ma attacca una parte della maggioranza che non l'ha difeso. Sono questi gli esiti politici del sisma giudiziario che vede il primo cittadino accusato di essere stato prigioniero della Commissione Paesaggio, che avrebbe di fatto esautorato il Consiglio Comunale nelle scelte urbanistiche che hanno cambiato la città nell'ultimo decennio. Fuori dal comune, alcuni ambientalisti che volevano assistere al dibattito e contestare Sala sono stati bloccati dalla polizia, mentre dentro Palazzo Marino l'opposizione si è spaccata sulle dimissioni. Le ha invocate la Lega, sostenendo che il sindaco stia portando Milano verso una lenta agonia per restare attaccato alla sua poltrona, mentre Forza Italia ha chiesto di lasciare alle urne la sentenza politica e non alle aule di giustizia.
La Cina ha iniziato la costruzione di una mega diga sull'Himalaya, su un fiume che corre tra Tibet e India. Si tratta di un controverso e dispendioso progetto destinato a dar vita al più grande impianto idroelettrico del mondo. Ma i paesi vicini, a partire dall'India, temono che possa diventare anche un'arma politica in mano a Pechino, in grado di controllare un corso d'acqua cruciale per la vita della regione. Ci racconta di più Lorenzo Lamperti.
Lo chiamano il Monte Everest dei fiumi, d'altronde è il corso d'acqua più alto al mondo, con una media di 4.000 metri. Quel fiume si chiama Yarlung Tsangpo e corre tra Tibet e Himalaya, prima di una drammatica inversione a U che lo fa scendere di 2.700 metri attraverso tunnel e canyon, assumendo poi il nome di Brahmaputra. È qui che la Cina ha appena inaugurato i lavori per la costruzione della Motuo, enfaticamente chiamata la madre di tutte le dighe. Del progetto si parlava da tempo, ma dopo uno studio di fattibilità durato decenni, nei giorni scorsi si è iniziato a fare sul serio. L'investimento previsto è di 167 miliardi di dollari statunitensi. Dopo l'entrata in funzione attesa entro il 2035, la megadiga dovrebbe generare 300 miliardi di kilowattora all'anno, cifra enorme di svariate volte più grande di quella della famigerata diga delle Tre Gole sul fiume Azzurro, sin qui fiore all'occhiello dell'ingegneria idroelettrica cinese. La nuova diga ha una duplice valenza. Primo, contribuirà a raggiungere la neutralità carbonica entro il 2060. Secondo, funzionerà come una gigantesca batteria in grado di rifornire un'ampia regione piena di industrie assetate di energia. Non a caso il via dei lavori è stato celebrato dai mercati, che intravedono enormi possibilità di investimento. Non mancano però i dubbi. Si teme un impatto sui fragili ecosistemi del Tibet sudorientale, mentre l'elevato rischio sismico della zona non lascia margini di errore ingegneristico. Siamo peraltro nei pressi del confine conteso tra Cina e India. Nuova Delhi teme che la diga possa diventare una straordinaria arma politica, con Pechino in grado di armare l'approvvigionamento di una risorsa che nel prossimo futuro sarà sempre più ambita: l'acqua.
Ed è tutto per questa edizione del Radio Giornale. Ora c'è lo sport. Buon ascolto e buona giornata.